Ciao, sono Daniele Arielli. Benvenuto alla nuova puntata di PDR, il mio podcast. Se sei interessato ad approfondire i contenuti delle puntate, trovi tutti i libri degli ospiti nel link in descrizione. Trovi anche il link al mio ultimo libro Odio, un romanzo che ha sullo sfondo molti dei temi che vengono trattati nel podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link all'audiolibro di Lascia stare la gallina, letto dal grande Francesco Montanari. Lo trovi in esclusiva su Audible, anche con prova gratuita di 30 giorni. C'è anche una newsletter che ti tiene informato, con parsimonia perché ne scrivo solo una ogni tanto, sulle nuove puntate di PDR, su altri podcast e serie TV da seguire e sulle mie attività in generale. È gratuita e anche per questa trovi il link in descrizione. E ora la nuova puntata. Buon ascolto! Ciao Telmo e benvenuto al podcast.
Grazie.
Senti, volevo sapere, secondo te perché la teoria dell'evoluzione è così difficile da accettare per le persone?
Ma sai, ci sono tante ragioni, le abbiamo studiate, le hanno studiate i miei colleghi psicologi del pensiero, quelli che cercano di capire quali sono le tendenze, le propensioni del nostro cervello, e hanno scoperto questo fondamentalmente, che la nostra mente, per varie ragioni, tra l'altro questo è interessante, di tipo evolutivo anche quelle, predilige certi tipi di spiegazioni, quelle finalistiche per esempio, cioè quelle in cui c'è un fine ultimo verso il quale la situazione che tu stai studiando, la storia che tu stai vedendo, si dirige. Ci piacciono tantissimo le spiegazioni animistiche. Cade un fulmine e noi anziché pensare, ecco, c'è stato un fenomeno di differenziale, di potenziale, no, pensiamo a come ci è andata bene, era un messaggio della natura, vuol dire qualcosa, c'è sotto qualche cosa. Quindi ci piacciono questi tipi di spiegazioni che poi portano quasi inevitabilmente al cospirazionismo, al complottismo e così via. Questa è la ragione fondamentale per la quale invece una spiegazione come quella evolutiva, che è fortemente storica, piena di contingenza, di casualità, non ci sono direzioni, non ci sono finalità, ma ci sono tanti meccanismi che si integrano insieme e danno origine a un processo appunto di causa-effetto, meccanico, ma anche molto contingente, non ci viene facile da spiegare. E la cosa che a me è sempre colpito molto è che Darwin questo, verso la fine della sua vita, l'aveva capito molto bene. Perché in una lettera a un amico, a Thomas Harry Huxley, gli dice guarda che il problema nostro non è tanto quello di aver messo in discussione il creazionismo, l'antropocentrismo, d'accordo, ma è che la nostra mente fa fatica ad accettare questo tipo di spiegazione non finalistica. Quindi disse tra 4-5 generazioni saranno ancora qui a parlarne. E infatti sono passate 4-5 generazioni e siamo ancora qui a parlare.
Diciamo che l'obiezione no, più nota, più famosa, è ovviamente quella di stampo religioso, creazionista, eccetera, e se vuoi, poi ne parliamo, ma diciamo una a cui forse appunto non si pensa è quella che afferisce un po' quello che dicevi tu, cioè l'idea che non è confortevole non sentirsi comunque alla fine di un progetto, di un percorso studiato in partenza, diciamo questa aura di perfezione e di unicità che ci piace magari anche a livello inconscio coltivare rispetto a noi stessi, insomma non è molto compatibile, no, con l'evoluzione, o sbaglio?
Sì, questo è un aspetto particolare del discorso generale che facevamo prima, nel senso che se tu ti accorgi dalle evidenze scientifiche che Homo sapiens è soltanto innanzitutto un ramoscello come tanti altri nel grande albero della biodiversità, che non abbiamo uno statuto speciale da nessun punto di vista, e questo non è abbastanza, perché quello che Darwin ci dice è che oltre a tutto ciò avremmo potuto benissimo non esserci, perché siamo figli di una serie di biforcazioni storiche, contingenti, di catastrofi, di cambiamenti ambientali, di mutazioni genetiche, di estinzioni degli altri che hanno lasciato spazio all'evoluzione dei nostri antenati. Insomma, siamo figli di tutte quelle biforcazioni. È chiaro che la centralità della presenza umana nella natura viene fortemente ridimensionata. Quello che secondo me andrebbe sempre ricordato è che questo non è un messaggio negativo necessariamente, non deve gettarci nello sconforto il fatto di essere diventati marginali e non al centro dell'universo, perché è una grandissima occasione invece, perché per esempio ci può far capire che siamo parte di un sistema più grande, e quindi siamo affratellati, siamo, come dire, facciamo parte, non siamo soli, siamo dentro una grande storia dove non ci siamo solo noi. Ci dà il messaggio dell'umiltà, per cui non dobbiamo presumere di dominare questo sistema, perché non ne siamo i padroni. E questo dovrebbe essere molto importante da ricordare. Ci fa capire che siamo vulnerabili, cosa che ci eravamo un po' dimenticati obiettivamente. Poi è arrivata la pandemia che ci ha fatto capire che la biodiversità dei virus può essere molto pericolosa e siamo stati messi in scacco da un organismo darwiniano semplicissimo, un filamento di RNA con intorno un po' di proteine. Ha distrutto la nostra vita sociale e economica per 2 anni. Ecco, questo ci insegna l'evoluzione, no? Non darsi troppe arie, ma capire di essere parte di un sistema complesso meraviglioso. Dopodiché, sul piano filosofico, secondo me il fatto di essere qui, come presenza non necessaria è bellissimo. È bellissimo perché vuol dire che abbiamo avuto un dono, un privilegio, un'occasione, che se ripetesse 100 volte la storia passata non saremmo qui. Quindi vuol dire che siamo dei privilegiati e dovremmo avere più rispetto per la natura che ci ha permesso di emergere.
Senti, tu hai scritto molti libri che poi trovate in descrizione del podcast, sia in audio sia in video. Uno che ho apprezzato molto è Imperfezione, una storia naturale, e appunto tratta estesamente, sotto molti punti di vista, la questione dell'imperfezione umana, ma in generale del meccanismo dell'evoluzione. In che senso siamo imperfetti?
Siamo imperfetti. Allora, io ho scritto quel libro da un lato perché volevo ancora una volta smitizzare certe immagini che noi abbiamo della natura. Un'altra che continua ad avere sempre grande successo è appunto che la natura sia un sistema perfetto, in equilibrio, armonico, saggio, addirittura buono, cioè no, questo errore che facciamo sempre che è pensare che qualcosa sia, in quanto naturale, sia buono. E invece no, perché se tu studi la natura e ti accorgi che la natura è cambiamento, è trasformazione, è disequilibrio. Equilibrio vuol dire morte in biologia. Quindi quando tu vedi un sistema perfettamente in equilibrio vuol dire che è morto, che non succede niente. Quindi la natura è trasformazione, è disequilibrio. E l'imperfezione è diciamo, una chiave di lettura un po' provocatoria, ma scientificamente, come dire, corretta, per capire una cosa importante dentro queste processo, cioè che nell'evoluzione sostanzialmente si fa di necessità virtù, cioè non si riparte mai da zero. Il processo evolutivo, la selezione naturale, le mutazioni, tutti i fattori che portano al cambiamento in natura sono, come dire, hanno un meccanismo di funzionamento artigianale, non ingegneristico. Cosa voglio dire? La mentalità ingegneristica vuol dire io faccio un progetto, un piano, parto da zero e voglio arrivare a un risultato, una macchina, un edificio e così via. No, l'evoluzione non parte mai da zero, parte sempre dal materiale che c'è già a disposizione, che ti viene dal passato, che si porta dietro dei vincoli, dei suoi limiti, e poi con quel materiale si costruisce qualcosa di nuovo, lo si muta, lo si modifica, lo soprattutto lo si riutilizza. A me interessa molto questo processo che nell'evoluzione oggi sappiamo è molto importante, no? La rifunzionalizzazione, cioè una struttura che si è evoluta per certe ragioni nel passato, viene riutilizzata in modo creativo per tutt'altre funzioni oggi. Il nostro cervello è un esempio formidabile di questo bricolage, no? Quindi, se le cose stanno così, perché imperfezione? Perché è chiaro che il risultato finale non sarà mai perfetto, il non plus ultra. Sarà sempre un compromesso tra il materiale che tu avevi a disposizione, con i suoi vincoli, i suoi limiti, e le nuove funzioni, nuove situazioni ambientali in cui tu ti vieni a trovare. Quindi noi, per esempio, non siamo perfetti. Il bipedismo che ci permette di camminare, di passeggiare, è un adattamento estremamente imperfetto, molto costoso, che ci porta un sacco di problemi, tra l'altro biomeccanici, mal di schiena, eccetera. Quindi perché è rimasto? Perché ci dà degli altri vantaggi di locomozione, di flessibilità, di spostamento, la liberazione delle mani per cui io posso gesticolare e così via, e però un prezzo. Ecco, questo è il punto, no? Vantaggi e prezzi, costi e benefici. C'è sempre un compromesso nell'evoluzione, quindi l'evoluzione non produce quasi mai strutture perfette una volta per tutte. Come diceva Darwin, ancora una volta, dove c'è perfezione non c'è storia, cioè non succede più niente. Devi guardare l'imperfezione, perché dove c'è imperfezione, cioè dove c'è diversità individuale, che succedono le cose, cioè c'è creatività, c'è cambiamento, c'è trasformazione. Questo è il messaggio in fondo.
Senti,
Sì?
in questa prospettiva, che ruolo ha il sesso? Perché si parla, ho l'impressione, no, spesso anche proprio della selezione ambientale, però un ruolo ce l'ha anche la selezione sessuale. Come funziona e perché è stata scelta poi, cioè è stata scelta, perché poi si è creata questa cosa, perché non era scontato
che ci si dovesse riprodurre attraverso una diversità di sessi è anche abbastanza faticoso. Perché ha funzionato questa cosa?
Il sesso è un bellissimo esempio di imperfezione, di compromesso, se vuoi, perché tutti lo diamo per scontato, no? Che ci sia la riproduzione sessuata, maschi, femmine. In realtà non è affatto così, perché appunto, perché il sesso è un adattamento, un insieme in realtà di adattamenti, di comportamenti molto costoso, molto pericoloso, perché richiede energie, richiede tempo, ti espone ai predatori, insomma... Non è banale spiegare come si sia evoluto. Allora, qui in realtà non lo sappiamo ancora, ci sono varie ipotesi. Si è evoluto circa 500 miliardi di anni fa con l'evoluzione degli animali. Le piante, per esempio, hanno tutti altri modi per riprodursi, anche se anche loro hanno maschi e femmine, ma moltissime piante sono ermafrodite, sì, per esempio. Quindi prendiamo l'esempio degli animali, tanto per rimanere più vicini a noi. Noi pensiamo che il sesso sia uno stratagemma efficacissimo per produrre diversità. Cioè aggiungere un elemento di diversificazione. Questo perché? Perché con il sesso tu hai il DNA del maschio, del padre e della madre che si ricombinano, che si mescolano, e il risultato qual è? Geniale, se ci pensi, che i figli sono innanzitutto tutti diversi tra di loro, nel senso che nascono tutti un po' diversi tra di loro perché ognuno di loro è una ricombinazione diversa di quel DNA. E ricordiamoci che anche due gemelli omozigoti è vero che hanno il DNA uguale, ma noi oggi sappiamo che hanno l'epigenetica, i marcatori, l'esperienza individuale, quindi comunque non sono due individui identici, non sono due cloni esatti uno dell'altro, quindi diversità dei figli. E poi ciascuno dei figli è comunque un po' diverso dai genitori. È vero che gli assomiglia perché abbiamo ereditato i caratteri di nostro padre e di nostra madre, ma non siamo nostro padre e nostra madre. Quindi tu hai, alla stessa generazione e nel passaggio dei padri e figli, diversità. E perché è così importante? Vedi la pandemia, dove abbiamo esattamente visto sta cosa. Anzi, possiamo fare proprio l'esempio. Vi ricordate, abbiamo visto le famiglie dove arrivava il Covid, non so, il papà aveva dei sintomi severissimi, la mamma niente. Oppure il virus arrivava e infettava tutti i figli, quattro figli di una famiglia, uno aveva sintomi gravi, gli altri tre no. Ma com'è possibile? Stessa famiglia, parentela stretta, è lì il punto. Esattamente quella la questione, cioè grazie al sesso succede che se arriva un parassita, un patogeno, un virus, un batterio e colpisce una discendenza, siccome sono tutti diversi tra di loro, qualcuno probabilmente sarà resistente. Se invece tu, vecchio sistema come c'è ancora adesso, ti cloni, quindi non c'è sesso, ma per esempio la mamma per partenogenesi, come succede nei rettili, in certi rettili o pesci, fa figli tutti cloni genetici, uno dell'altro, arriva un parassita, li fa fuori tutti, perché sono tutti identici. Quindi il sesso è una difesa, è un vaccino, potremmo dire, è una sorta di difesa naturale contro i batteri. Noi pensiamo che questa sia l'origine. Dopodiché, ovviamente, è successo di tutto, mi raccomando, quindi questo è il punto di origine. Poi i sessi si sono diversificati, i comportamenti sessuali pure, c'è l'omosessualità, c'è l'ermafroditismo, c'è il cambio di sesso, quindi dopodiché, a partire da questo inizio, come al solito, l'evoluzione sperimenta tante vie diverse e anche, come dicevi tu, la selezione sessuale, cioè noi oggi sappiamo che si può competere per le risorse, per la sopravvivenza e quella della selezione naturale, ma si può competere anche direttamente per la riproduzione. Quindi quando noi vediamo due maschi che si scontrano, si scornano, stanno misurando la loro forza competitiva rispetto alle femmine con le quali potranno accoppiarsi in quel gruppo. Oppure quando vediamo un uccello con un ornamento meraviglioso che fa delle danze o che sfoggia dei colori sgargianti, sta cercando di sedurre le femmine per farsi scegliere dalle femmine. Quella è la selezione sessuale che Darwin scoprì, è stata molto contestata per tanto tempo, ma oggi sappiamo che è un meccanismo importantissimo nell'evoluzione.
Ecco, da questo punto di vista, appunto, questi comportamenti a cui accennavi tu nel mondo animale, di appunto queste cose sgargianti, insomma anche costose, come le corna in alcuni animali, molto grandi, molto estese, questi palchi, oppure appunto il pavone, l'esempio che si fa sempre. Ma poi in realtà si può vedere anche un po', almeno in alcune culture dell'uomo, diciamo, la capacità di esprimere una spesa anche superflua può giocare un ruolo, no? Allora mi chiedo, è stato studiato il ruolo della femmina dal punto di vista del rapporto con l'ambiente, cioè nel senso anche una funzione le femmine animali, diciamo, e quindi anche quelle umane, per quello che si sa, di capire anche magari a livello inconscio la fitness ambientale invece del maschio e quindi del suo patrimonio genetico rispetto all'ambiente?
Sì, certo. Diciamo, qui le cose sono un po' cambiate, bisogna stare attenti perché sono usciti tanti libri anche in passato che la facevano un po' troppo semplice, quindi i maschi che vanno in giro col motorino impennando sono in realtà come i maschi del pavone. No, attenzione, bisogna stare attenti ovviamente a non essere riduzionisti e pensare che gli esseri umani facciano esattamente come gli animali, perché ci arrivo subito, noi siamo una specie profondamente culturale, quindi... i nostri comportamenti sono modulati dall'evoluzione culturale. Però diciamo che a livello di selezione sessuale, quello che abbiamo scoperto recentemente è che la scelta femminile è fondamentale. Quindi la selezione sessuale si basa sul fatto che è la femmina che sceglie alla fine con chi riprodursi. Quindi è vero che i maschi competono tra di loro, ma principalmente la selezione sessuale avviene perché i maschi si mettono in mostra, hanno certi tipi di comportamenti e la femmina decide. Sulla base di quali criteri decide? È vero, è chiaro che se lei vede un maschio molto sgargiante, con una coda tipo quella del pavone pesantissima, che è riuscito a sopravvivere nonostante quel tipo di ornamento, è chiaro che il meccanismo è quel maschio, se ce l'ha fatta, è perché ha dei buoni geni. Quindi io mi accoppio, mi faccio dei figli con lui perché trasmetterà quei buoni geni anche alla mia discendenza. Però in realtà anche questo è vero fino a un certo punto, nel senso che noi oggi abbiamo scoperto che talvolta poi la scelta femminile diventa arbitraria, cioè diventa una moda, potremmo dire effettivamente una moda. Quindi alla femmina piacciono certi tipi di canti, per esempio del maschio, anche se in realtà potrebbero benissimo esserci degli altri canti altrettanto elaborati e altrettanto significativi per i buoni geni di quel maschio. Quindi quello che abbiamo scoperto recentemente è che c'è un elemento culturale anche negli animali, perché la moda è una cultura, vuol dire praticamente che in quella popolazione quel canto lì, quella melodia è quella giusta, culturalmente però, non c'è un motivo genetico. Quindi se è vero questo negli animali, figurati negli esseri umani. Gli esseri umani, la dimensione culturale è fondamentale, quindi in realtà i comportamenti umani sono modulati poi dal conformismo sociale, dalle mode, dalle tradizioni di un gruppo. Quindi qualche retaggio evolutivo tipo questo rimane, però io non direi che, perché è stata detta anche questa cosa, non ci credo per nulla, che i grandi artisti del passato avessero fatto quelle opere meravigliose per sedurre le femmine. Non è la selezione sessuale che spiega questo, anche perché ovviamente un côté molto pericoloso di questa teoria è che quindi perché anche le femmine possono essere, le donne possono essere grandi artiste e fare cose meravigliose, no? Quindi bisogna stare molto attenti a queste spiegazioni biologiche. C'è qualche retaggio biologico, ma noi sostanzialmente siamo una specie culturale.
Non credo che siano poi dei processi così monovariabili, no? Magari ci sono tante cose che entrano in campo quando si tratta di... Poi magari arriviamo anche alla creazione, però diciamo in generale penso che i comportamenti abbiano sempre tante fonti, non una soltanto, no?
Esattamente, quando tu entri in una dinamica culturale hai da un lato l'interazione tra la biologia e la cultura, quindi per esempio noi abbiamo avuto dei cambiamenti biologici dovuti alla cultura, che sembra il mondo alla rovescia, però è così, cioè noi abbiamo imparato a cucinare i cibi e a mangiare cibi cotti, questa è cultura, non è biologia, no? La cottura del cibo è un comportamento tecnologico, adesso noi non possiamo più vivere mangiando solo cibi crudi. Com'è possibile questa cosa? È possibile perché la nostra biologia si è adattata alla nostra cultura, cioè al fuoco e alla capacità di sviluppare questa tecnologia. Noi riusciamo a digerire il latte, alcuni di noi a digerire il latte fino all'età adulta. Com'è possibile? Non succede in natura, i mammiferi non lo fanno, dopo lo svezzamento non riescono a digerire il latte. Un cambiamento genetico è subentrato per adattarci a un cambiamento culturale. Quindi vedi che nell'evoluzione umana addirittura può succedere il contrario. Prima noi evolviamo culturalmente e poi la biologia ci viene dietro, quando di solito pensavamo che fosse il contrario, cioè prima la biologia e poi la cultura che si innesta nella biologia. In realtà le cose sono molto più complesse di così e multifattoriali, appunto, come dicevi.
Sì, poi questa è quella cosa che, diciamo, sul piano scosceso, estremizzata, no? Può anche dare luogo a deliri e sogni di onnipotenza, come è successo con i totalitarismi in passato che volevano ripensare l'uomo nella sua natura, no? Ovviamente quello di cui stai parlando tu sono probabilmente dei processi molto più lunghi e più anche meno progettati e meno violenti anche ovviamente, però c'è chi si è spinto a pensare addirittura a un'interazione cultura e biologia così, così forte, così programmatica, così anche terribile, no?
Sì, è vero, c'è in realtà un collegamento, c'è una letteratura che ha affrontato questo, cioè i totalitarismi e in generale le visioni totalizzanti dell'uomo si sono sempre basati su una certa idea di natura umana che fosse plasmabile liberamente. Ovviamente totalitarismi di orientamenti anche molto diversi tra di loro.
Certo.
E questo sappiamo a quali tragedie ha portato. Quindi l'evoluzione invece ti insegna ancora una volta quell'imperfezione di cui parlavamo prima, a cosa è dovuta? È dovuta al fatto che tu ti porti dietro un retaggio, una storia, il legno storto dell'umanità, appunto, che è difficile da raddrizzare, quindi bisogna essere molto più cauti in questi sogni di trasformazione dell'uomo, anche perché, facciamoci caso, poi alla fine quel sogno di trasformare l'uomo si basa sempre su un tuo pregiudizio su cosa deve essere un uomo. E questo è
Certo.
di per sé antidemocratico, violento e impositivo. Io torno sempre al concetto radicale che ti insegna l'evoluzione, cioè che non c'è un individuo uguale a un altro. Quindi qualsiasi tentativo di massificazione è destinato al fallimento o comunque è destinato a fare soffrire molte persone, perché il dato creativo fondamentale da cui partire è la diversità individuale, ineliminabile di ognuno di noi. Dopodiché, certo, siamo anche una specie sociale e quindi poi è chiaro che possiamo darci delle regole di compensazione sociale, di giustizia sociale, è fondamentale questo, ma senza dimenticare mai la diversità individuale.
E a un certo punto tu parli anche del paradosso della regina rossa, cioè l'idea che dal punto di vista evolutivo alle volte bisogna muoversi semplicemente per rimanere fermi, cioè per continuare a sopravvivere in un determinato ambiente. Scusami se semplifico eccessivamente. E lì, questo insomma, è una delle cose su cui rifletto ogni tanto, cioè è vero che dobbiamo cambiare per sopravvivere, però, ed è probabilmente molto difficile da quantificare quale sarebbe il livello di cambiamento automatico e ottimale a priori. Però non credi che diciamo, nessun cambiamento porti appunto, come dicevi prima, alla stasi, alla morte di un ambiente e un eccessivo grado di cambiamento porti invece a una sensazione di sradicamento e di, proprio di difficoltà di sentirsi a casa anche culturalmente in un ambiente o anche poi invece dal punto di vista proprio ambientale può succedere, no? Se ci saranno dei grossi cambiamenti climatici, ad esempio, questo è uno di quei casi. Cioè, tu credi che ci sia uno spazio ottimale per il cambiamento oppure non è una cosa che possiamo provare a controllare?
Eh sì, questa è un'ottima domanda, perché è chiaro che tutti e due gli estremi sono molto pericolosi. Un'eccessiva lentezza e stasi è pericolosissima nell'evoluzione, perché tu tendi a specializzarti troppo un ambiente in modo appunto statico. Al primo cambiamento ambientale sei quello più in difficoltà di tutti. Molte estinzioni sono avvenute così, sono avvenute su specie che erano troppo specializzate in un ambiente particolare, troppo focalizzate. Anche il contrario però può succedere, cioè per quanto tu sia una specie abbastanza flessibile e generalista, se poi il mondo attorno a te cambia in modo talmente travolgente, veloce, che tu non riesci a starci dietro, ti estingui uguale. Quindi sia un'eccessiva velocità che un'eccessiva lentezza possono essere molto pericolosi. Quello che noi temiamo molto, per questo io uso sempre la metafora della regina rossa, è che noi si possa rischiare di essere nella seconda situazione in questo momento, perché c'è un elemento ancora una volta aggiuntivo, una novità radicale in quello che sta succedendo. La regina rossa è una metafora bellissima che è tratta da Lewis Carroll, no? Dal secondo capitolo di Attraverso lo specchio, che è il secondo libro della saga di Alice nel Paese delle Meraviglie. E c'è tutta una metafora scacchistica dentro, lo sappiamo, l'autore era un matematico, no? E a un certo punto si inventa questa metafora molto bella, vede la regina Alice, vede la regina rossa che corre e le dice: ma perché stai correndo? Perché hai tutta questa ansia, questa foga? E lei dice: ma non vedi che l'ambiente attorno a noi si sta muovendo? Se tu vuoi sembrare fermo, l'ambiente che cambia, devi correre. E se vuoi spostarti, devi correre il doppio rispetto all'ambiente. Perché è una metafora importante per noi? Perché questo succede in natura normalmente. Tu pensa ospite parassita, oppure le piante e gli insetti che coevolvono tra di loro. È tutto un gioco di mosse contro mosse. Il sistema immunitario dell'ospite sviluppa una difesa contro un agente patogeno, ma quello dopo un po' muta e ti attacca di nuovo. E di nuovo il tuo sistema immunitario deve trovare una difesa. Quello che sta succedendo adesso e che succederà nei prossimi anni tra noi e il SARS-CoV-2 è una corsa della regina rossa. Ma c'è un ma importante che rischia di metterci in difficoltà. Noi siamo una regina rossa che modifica attivamente l'ambiente attorno a sé. Cioè non è che ce lo troviamo così e non è che cambia così ineluttabilmente, indipendentemente da noi. Siamo noi che lo stravolgiamo, che lo cambiamo. Quindi il climate change, che cos'è? È noi che negli ultimi secoli, che dal punto di vista evolutivo è un tempo strettissimo, abbiamo stravolto l'ambiente, abbiamo forzato il clima verso il caldo e adesso io, che sono colpevole di questo, nel senso che ho prodotto questo cambiamento, obbligo i miei figli e i miei nipoti ad adattarsi a un'ecologia che io ho modificato. Questa è ancora la regina rossa, ma una regina rossa che deve correre a una velocità pazzesca, perché siamo noi che modifichiamo ogni generazione l'ambiente in modo profondo. E questo ci preoccupa molto per le ragioni che avevamo all'inizio. Cioè, la domanda è: se l'ambiente cambia in modo troppo veloce, quanto sarà costoso l'adattamento dei miei figli e dei nostri nipoti? Ce la faranno? Sì, ce la faranno, ma a che prezzo? In termini di migranti ambientali, di riadattamento,
Certo.
di tutto quanto. Quindi vedi che l'evoluzione ti aiuta anche a leggere una dinamica come quella che sta succedendo adesso.
Tra l'altro, c'è un altro tema, ce ne sono molti, insomma, ma uno che sento particolarmente elettivo per propri motivi è ovviamente la questione che l'uomo è un animale narrante, no? E se è vero che la narrazione può dare luogo a tutta una serie di ragionamenti a posteriori, appunto, può introdurre quel telos finto di cui, cioè, non autentico, non reale, di cui parlavi prima all'inizio, eccetera. È anche vero che consegna un grande insegnamento, che è proprio quello della Regina Rossa, nel senso, la vita è una serie di ostacoli che non finiscono mai. È vero, poi dopo magari un'opera narrativa può giungere a un finale che, se è buono, in genere poi vende di più che il consolatorio. Però comunque, al di là del finale, l'arco, gli archi narrativi in genere si compongono, si strutturano di ostacoli messi anche in una certa maniera, eccetera, eccetera. Che è una grande metafora appunto di quello che stai dicendo, che è poi il contrario invece di quei sogni di stabilità infinita che si sono coltivati magari in momenti di grande benessere o di indebitamento, che adesso sto facendo delle metafore sociali, però ad esempio il paradigma, no, che c'era una volta del posto fisso, della stabilità infinita e che la vita a un certo punto è risolta, quella cosa lì poteva essere una cosa a cui puntare per scopi sociali, ma non aveva una vera, diciamo, aveva un'utilità di contrattazione, però non aveva un'utilità, cioè un valore di verità rispetto a com'è il mondo, no? E quindi la narrazione ci consegna un po' questa verità, cioè che il nostro rapporto con l'ambiente è sempre un rapporto di cambiamento, di interazione. E tu ti sei occupato anche un po' anzi, un po' estesamente del rapporto fra narrazione e evoluzione. Come lo vedi? Cosa ti interessa di più di questo rapporto?
Beh, mi interessa il fatto che noi non possiamo mai uscire dalle narrazioni, noi siamo una specie narrativa, noi ci raccontiamo le nostre spiegazioni del mondo, ci raccontiamo le nostre relazioni sociali, cerchiamo di dare un senso al mondo raccontandocelo. Questo l'evoluzione te lo fa vedere benissimo. Noi siamo diventati migranti quando abbiamo imparato a raccontare storie, perché chi andava un po' più in là tornava indietro e raccontava la storia di quello che aveva visto, gli altri potevano immaginare quello che lui aveva visto e quindi andavano anche loro. Quindi non ci sarebbe la capacità di migrare, di esplorare il mondo senza la capacità di raccontare storie. Non potremmo cacciare specie di grossa taglia se non ci fosse la narrazione, perché la sera prima, attorno al fuoco, devi immaginarti una storia. Adesso, domani mattina, ci svegliamo, facciamo questo, tu fai quell'altro, poi andiamo e l'animale farà così e gli tenderemo una è una storia. E se vuoi coordinare un gruppo sociale, devi imparare a raccontare storie. Ovviamente le storie sono estremamente ambivalenti, perché ci sono, come dicevi giustamente tu, storie che ci consolano, che ci affascinano, ma che rischiano di essere fuorvianti. Tutte le storie di progresso, tutte le storie in cui tu ragioni con il senno di poi, che io trovo che sia proprio la base di ogni ideologia. Parlavamo prima di totalitarismi. tu facci caso, tutti i totalitarismi del passato e del presente usano la storia per addomesticare il presente, usano la storia per giustificare il presente come se il presente, cioè loro, fosse l'unico necessario. Questa è la grande operazione ideologica della mente umana, cioè che è poi il senno di poi, ovvero parto dal presente e sapendo come è andata a finire la storia, ricostruisco il passato perché so che arriverò a questo punto. E questo è, il senno di poi è un veleno, secondo me, perché poi ti fa fare un sacco di errori
Certo.
e automaticamente ti porta a usare il passato come giustificativo del presente. Invece dovremmo fare uno sforzo, che io cerco sempre di fare nei miei lavori divulgativi, cerca di metterti dal punto di vista del passato e dimenticati il presente come uno che è necessario e scopri immediatamente che c'erano tante biforcazioni, tanti passati alternativi e quindi anche tanti presenti alternativi e che l'unico che noi viviamo oggi non era l'unico possibile, ma che il possibile era molto più grande, del reale. Quindi queste sono tutte narrazioni pericolose. Sono pericolose quelle dove tu, come dicevi tu, parti dall'accettazione della contingenza, ma poi, guarda caso, torni dentro la narrazione del destino, come fanno un sacco di film, Sliding Doors, Serendipity, questi film dove all'inizio la storia è molto promettente perché sembra che ti faccia vedere, vedi, il fatto che lei riesca a prendere il metro o non prenderlo è una biforcazione storica, e la sua vita va in due direzioni diverse. Però guarda caso, in tutti questi film, forse perché come dici tu, altrimenti non avrebbero successo, alla fine comunque è un destino che si compie e comunque vadano le cose, lei deve innamorarsi proprio di quello lì e deve proprio ritrovare quello lì perché era destino, no? Ecco, questa è la negazione di come vanno veramente le cose, no? Poi nella vita, cioè il fatto che ci sono davvero singoli eventi che possono causare un cambiamento della traiettoria della tua vita irreversibilmente. Ora, uno potrebbe dire, vabbè, ma anche tu stai raccontando storie. Questo è vero, io lo ammetto, cioè non è che io sto dicendo, quindi la mia spiegazione è oggettiva e quindi non è narrativa. No, io ti sto dicendo, è vero, lo ammetto, che io ti sto proponendo una narrazione alternativa, che è quella della contingenza, dell'esplorazione, della possibilità, della diversità. Ma resta una narrazione, perché la nostra mente funziona così, non c'è dubbio.
Senti, a questo proposito, al di là del fatto appunto di poteri, istituzioni che possono intestarsi il destino dell'umanità e farsi, diciamo, incarnarsi almeno nelle loro intenzioni, nella loro propaganda, come l'ultimo step di un percorso molto lungo, no? Questo ovviamente, come hai detto giustamente tu, è un meccanismo perverso. Però, invece, per quanto riguarda la questione, del libero arbitrio rispetto ai meccanismi biologici che conosciamo. È vero che nulla era scritto perché interagiamo con l'ambiente, però anche l'ambiente, e questa è una questione sottilmente filosofica, credo, risponde a delle leggi della fisica, della biologia, eccetera. Quindi anche se per noi, diciamo, al di là delle intestazioni politiche che uno può farsi o non farsi, che sono irrilevanti, cioè nel senso sappiamo che non hanno valore, no? Però in un senso invece filosofico più ampio. È vero che per il singolo individuo l'ambiente si presenta in forme che lui ancora non conosce e non può immaginare, però in un senso più ampio, diciamo, di universo, potrebbe essere tutto già predeterminato.
Eh sì, questa è una domanda filosofica per eccellenza. Allora, sai che questo è un dibattito che va avanti da tanto tempo, non c'è una
Certo.
soluzione. Però diciamo, il punto a cui siamo arrivati è un po' questo. Quello che tu dici è vero, ma è vero dal punto di vista divino, cioè da un ipotetico punto di vista di una mente che possa veramente conoscere tutte quelle leggi di natura. Allora, se noi immaginiamoci questa situazione, mi immagino di avere una mente onnisciente, quindi conoscere tutto. I dettagli di tutte le collisioni di tutte le particelle da quando c'è stato il Big Bang. Allora, in un'ottica di questo tipo, obiettivamente sì, nel senso è possibile che tutto fosse già scritto da un certo punto di vista, perché è tutta una conseguenziale applicazione delle leggi di natura. Ci sono due problemi però, nei quali io credo abbastanza. Uno, oggi la scienza scopre che esiste anche una casualità però intrinseca, no? Quella quantistica, per esempio, quella non la puoi dominare neanche con una conoscenza divina, quella è una casualità proprio
Alla
intrinseca al
materia, dici.
meccanismo evolutivo. Esattamente. Quindi, per esempio, alcuni grandi fisici, so, Guido Tonelli, per citarne uno italiano bravissimo che ha scritto dei libri meravigliosi, lui dice, e io sono d'accordo con lui, ma anche Amedeo Balbi, anche altri, che c'è un elemento di contingenza intrinseca nella storia dell'universo. Quindi, secondo loro, se noi rifacessimo la storia dell'universo n volte, non è detto che arriveremmo ad avere le galassie con la stessa conformazione che hanno oggi e a un certo punto con un sistema solare, con la Terra, no?
Certo.
Come terzo pianeta. Quindi c'è un elemento contingente anche lì. Io non ho, diciamo, simpatizzo molto per questa visione, ma non sono un
No,
fisico.
anch'io, devo
Aggiungo,
dire.
da filosofo della scienza, che comunque noi non siamo onniscienti e quindi comunque nella nostra vita reale il fatto di essere, come dire, sballottati dalla contingenza e dal caso è un dato di fatto. Quindi facciamo l'esempio, tanto per farci capire, delle mutazioni genetiche. È la stessa cosa che dici tu. Noi, le mutazioni genetiche, noi diciamo che sono casuali, sono degli errori di copiatura del DNA e quindi sono casuali, totalmente imprevedibili. È vero questo, fino a un certo punto. Non so, gli inquinanti ambientali causano mutazioni, quindi le mutazioni possono avere delle cause deterministiche che rigenerano. Se io fossi un dio, un diavoletto che va dentro nel DNA e controlla tutte le piccolissime perturbazioni, magari scopro che ogni mutazione che a me sembrava casuale, in realtà aveva le sue ragioni. Ma è
Certo.
importante questo? No, perché in realtà quello che a me serve per la
Che non è
spiegazione
prevedibile.
evoluzionistica è che non è prevedibile e soprattutto che non mi interessa che abbia delle cause o meno, perché se io sono un ecopsicologo e devo studiare gli inquinanti ambientali, mi interessa sapere le cause delle mutazioni, ma se sono un evoluzionista, no. L'importante è che siano spontanee e che vengano fuori continuamente. Quindi nella scienza conta
Certo.
molto anche il punto di vista.
Ma senti, a proposito appunto di errori di copiatura e poi appunto di evoluzione che attraverso i vari meccanismi di cui parlavi prima avviene, e una delle cose che ho trovato sempre molto interessanti è il discorso delle analogie, cioè che esseri viventi che hanno un percorso che si è biforcato molto nel passato, diciamo che hanno seguito strade diverse, poi sembrano utilizzare strategie abbastanza simili nella loro struttura corporea, ad esempio il fatto che poi c'è l'animale hanno gli occhi, eccetera, eccetera, anche quando sono molto separati fra di loro. Come si spiega questa cosa?
Questo è un meccanismo in realtà contro casuale, cioè che bilancia la casualità. E questo ti fa capire una cosa molto importante: l'evoluzione è sempre, come dicevamo anche prima, un bilanciamento di forze antagonistiche, è un antagonismo continuo. Le mutazioni genetiche continuano a venire fuori e generano instabilità, variabilità, imprevedibilità. Ma poi c'è la selezione naturale che le filtra, che le addomestica, che le mette in fila una all'altra e quindi il risultato alla fine è imprevedibile. Però qualche volta alcuni pattern, come li chiamiamo noi, cioè degli schemi ripetuti, vengono fuori. E te lo spiego con un esempio che faccio sempre a lezione, che secondo me è chiaro. Tu immaginati, non so, su un computer una stringa di numeri casuali che vengono fuori casualmente. Quelle sono le mutazioni casuali, numeri che fluttuano casualmente. Ma è sufficiente che tu introduca una piccola regolina nel computer dove dici, non so, guarda, tutte le volte che esce un numero e quello immediatamente successivo a destra, non farli mutare più e tienili. È sufficiente questa piccola mutazione perché in pochi giri dei numeri vengano fuori delle stringhe ordinate di numeri. Ma com'è possibile? Siamo partiti dal caso e arriviamo all'ordine. Che è sufficiente introdurre una piccola regola selettiva per produrre ordine dal caos, dal caso. Questo è l'elemento più difficile da capire, dell'evoluzione. Quindi adesso facciamo un esempio biologico. Tu hai una funzione molto utile, orientarsi nello spazio, vedere gli oggetti, vedere i movimenti, capire dov'è l'alto e il basso. Alto, sole, basso, buio. Freddo, sole, ossigeno, luce, vita, quindi io devo imparare a capire, a orientarmi alto o basso, che è la primissima, capacità di orientamento che è data inizio agli occhi. Come mai gli occhi si sono evoluti 30 volte, 32 volte, in parallelo in animali completamente diversi? Perché le mutazioni sono casuali, però quelle mutazioni che favoriscono questa funzione danno un vantaggio selettivo. E quindi anche in animali molto diversi tra di loro, alla fine comunque sono venuti fuori degli occhi, ma non sono mai gli stessi occhi, sono occhi venuti fuori in parallelo in tante linee diverse. Questa si chiama convergenza adattativa, si capisce, no? Convergere verso lo stesso adattamento partendo da animali non strettamente imparentati e qualche volta obiettivamente dà origine a strutture meravigliose, meravigliosamente complesse. Tu pensa, l'ecolocazione, per esempio, la capacità di orientarsi nello spazio lanciando, no? Delle onde sonore, poi captando l'onda di rimbalzo. L'hanno inventata, i pipistrelli sono maestri, lo sappiamo, no? Per cui nel buio non hanno bisogno di luce perché loro con l'ecolocazione, qualche volta la chiamiamo sonar, ma in realtà appunto si chiama ecolocazione, viaggiano velocissimi e evitano gli ostacoli in un attimo perché hanno questo sonar meraviglioso. Ma ce l'hanno anche i delfini, ce l'hanno anche i cetacei, che sono dei mammiferi molto diversi, e ce l'hanno anche alcuni uccelli, che non sono neanche mammiferi, lontanissimi. Come hanno fatto? Hanno fatto che, indipendentemente gli uni dagli altri, avendo una fortissima necessità di orientamento in scarsità di luce, alla fine sono riusciti, grazie a questa continua alimentazione di mutazioni casuali, a sviluppare una struttura estremamente complessa, perché richiede cambiamento nella struttura dell'orecchio e anche cerebrale è complicatissimo. Qualcuno fa fatica a capire questa cosa perché dice: no, non è possibile, deve esserci sotto un disegno intelligente. No,
Ma
in
in realtà
realtà
ci
sappiamo che
sono
non
delle
è
ricorrenze
necessario.
simili anche nella lingua, no? Che ci sono alcune parole, l'incidenza delle parole più usate è molto simile in tutte le lingue, al di là della specifica lingua, no? Quindi anche lì ci può
Lì devi.
essere.
Sì, lì devi stare attento, devi valutare sempre. È una cosa interessante perché lo facciamo anche noi nell'evoluzione. Se queste parentele profonde tra le lingue sono dovute al fatto che hanno avuto lo stesso antenato comune, allora non è come dicevamo prima, è
Certo,
perché tu l'hai
certo.
ereditato
O
da
ha
un nonno in comune.
esigenze che la lingua trova di
Esatto.
fronte, diciamo, a cui si adatta,
Oppure
ecco.
se in parallelo lingue diverse l'hanno evoluto diversamente. Lì sai che i linguisti sono ancora divisi perché non si capisce le lingue. Se abbiano avuto una sola origine o tante origini, però è una domanda tipica che abbiamo anche noi nell'evoluzione. Anche le lingue hanno degli alberi, no? C'è una lingua d'origine e poi si diversificano un po' come le specie.
Senti, e poi ci portiamo dietro una quantità di DNA che non sappiamo bene a cosa serva, no? Il junk DNA. E come funziona questa cosa? È un'altra delle cose che colpiscono, no? Tutta questa quantità. A parte che ho preso appunto da un tuo libro che che la cipolla ha 5 volte il nostro DNA, quindi magari non c'è un legame strettissimo fra capacità cognitive e quantità di DNA, mi verrebbe da dire.
Esatto.
Però cosa c'è là dentro?
Con tutto il rispetto della cipolla, come abbiamo
Certo,
sempre io, non vogliamo,
non sai mai.
ma obiettivamente è così. Questo è un altro elemento della ridondanza, cioè dell'imperfezione, perché se tu la guardi da un punto di vista funzionale ingegneristico, non è possibile, non va bene. Cioè, che senso ha che io ho un DNA dove i geni sono soltanto 22.000 e sono meno del 2% di tutta la sequenza, tutto il resto? Cioè, non ha senso. Che senso ha che la cipolla abbia 5 volte il mio DNA? È un DNA gigantesco che lei utilizza soltanto in minima parte. Questa si chiama ridondanza. È costosa, quindi sicuramente è un costo dal punto di vista evolutivo. Nel caso della cipolla sappiamo perché, adesso non voglio farla difficile, ma nelle piante succede molto spesso che una specie nuova nasca dalla fusione di specie precedenti. Quindi per ibridazione si dice, quindi si porta dietro la somma dei genomi delle due specie di partenza. E quindi molte piante hanno dei genomi giganteschi. Il grano, per esempio, che abbiamo fuso insieme noi da specie diverse, ha un genoma gigantesco. Quindi è diciamo, dovuto a un particolare tipo di evoluzione. E se la tollera, se la porta dietro, perché evidentemente non gli costa troppo e non l'ha portata all'estinzione. Però in realtà, in quel junk DNA, noi oggi sappiamo cosa c'è. Ci sono un sacco di cose. Ci sono delle sequenze che regolano i geni che invece fanno delle cose importanti. Questo è significativo perché vuol dire che il nostro DNA non è un sacchetto con dentro delle palline che sono i geni, ma è una rete connessa, interconnessa, è un sistema complesso dove hai dei geni che fanno un po' come dei muratori, cioè costruiscono ognuno il suo pezzettino. Poi c'hai i geni architetti che regolano i geni muratori. Poi c'hai i geni ancora superiori, i master. E tutti collegati tra di loro, quindi è un sistema estremamente complesso di regolazione genica. Quindi un gene può fare tante cose diverse, si cooperano tra di loro, no? E questa è una buona notizia, ma anche una cattiva notizia. È una buona notizia perché vuol dire che dobbiamo ancora capire un sacco di cose sul DNA ed è una struttura molto più complessa. È una cattiva notizia perché, per esempio, se io voglio fare la terapia genica, purtroppo tante malattie non sono dovute a un singolo gene, ma sono dovute a un network genetico.
Certo.
E quindi riuscire a cambiarli è molto più difficile purtroppo, quindi le malattie degenerative, il sistema nervoso, i tumori e così via, purtroppo sono dei nemici molto più insidiosi di quanto non pensassimo.
Però
E poi
scusami,
comunque, sì, vai.
questa rete comunque è nel DNA, diciamo, attivo o comprende anche, diciamo, ci sono delle attività che stiamo cominciando a capire anche nel junk DNA.
Appunto, chi lo sa, nel senso che lì proprio si misura la nostra ignoranza. Ti do un'idea, tanto per farti capire, nel genoma dell'organismo più piccolo che siamo riusciti a ricreare in laboratorio, un terzo dei geni, quelli muratori, quelli proprio di livello, non sappiamo cosa facciano. Quindi già solo lì, un terzo di quelli, non abbiamo la più pallida idea di cosa facciano. Quindi già questo ti dà l'idea di quanto siamo ignoranti. In più, ci sono tutte le sequenze regolative che sono sparse qua e là nel cosiddetto junk DNA, delle quali sappiamo ancora pochissimo. Sappiamo che sono attive, che fanno qualcosa, ma non sappiamo ancora esattamente cosa. Come ha detto una volta un mio collega genetista con una metafora molto corretta, ha detto il DNA è come un alfabeto, una lingua, di cui conosciamo l'alfabeto, le letterine, va bene, le conosciamo. Conosciamo un pochino la grammatica, ma la sintassi più complessa, la semantica, ancora ci sfuggono in gran parte, quindi siamo veramente molto ignoranti. Detto ciò, però, comunque, una parte del junk DNA è veramente junk. Cioè, ci sono alcuni cromosomi umani che sono fatti quasi interamente di sequenze ripetute, sempre la stessa sequenza ripetuta migliaia e milioni di volte. Ora, va bene tutto, ma noi pensiamo che quello semplicemente sia ridondanza. Cioè, serve magari per distanziare i geni, serve a avrà una funzione strutturale, ma lì dentro non ci sono dei geni, non c'è niente che serva a qualche cosa. Quindi questo che cosa ci insegna? Ci insegna una cosa che molto spesso abbiamo dimenticato, è che anche il nostro genoma è un accrocco, cioè è un sistema imperfetto che si è evoluto nel corso del tempo, ha accumulato roba, qualche volta ha riutilizzato strutture già esistenti per nuove funzioni, geni per nuove funzioni, e funziona, ma non è un'opera ingegneristica, non è un ponte, che, no, non è perfetto, è quel che si può con il materiale a disposizione. Questo è ancora una volta il messaggio che capisci andando a vedere bene questa giungla, no, del DNA. Un grande biologo del passato disse: è un garage pieno di roba in più, perché non si sa mai, perché la puoi sempre magari riutilizzare per una nuova funzione.
Ecco, esatto. Cosa si potrebbe tirare fuori da là se avessimo delle conoscenze più avanzate, come probabilmente in futuro avremo? Cioè, anche versioni precedenti di noi, c'è il backup degli esseri viventi là dentro?
Sì, c'è anche il backup. Allora, due scoperte recenti quasi fantascientifiche. Una, si è scoperto che alcuni geni nuovi, apparentemente nuovi, che fanno delle cose importanti per farci vivere, in realtà si sono evoluti utilizzando due pezzi che non servivano a niente dentro il junk DNA, che è esattamente quello che dicevamo prima, cioè dalla spazzatura, potremmo dire, abbiamo ripreso due pezzettini, li abbiamo messi insieme, li abbiamo riutilizzati per una cosa molto importante. Addirittura, questo è pazzesco, noi siamo stati capaci di riutilizzare per una funzione fondamentale, che è la placenta, lo sviluppo della placenta, un gene virale, cioè che c'era stato infilato dentro nel nostro DNA da un patogeno. Quindi sicuramente un gene non funzionale, perché era un parassita, no? Ma noi creativamente siamo stati capaci di riutilizzarlo per una funzione fondamentale. E poi c'è anche una copia di backup, perché molti geni, noi sappiamo che hanno una coppia che funziona, che è quella attiva, e poi hanno un sacco di coppie di backup. E questo è geniale, perché vuol dire che sulle coppie di backup si possono accumulare mutazioni che non hanno nessun effetto, né positivo né negativo. Ma se ti salta fuori una coppia di backup che funziona meglio dell'originale, la puoi sostituire. E quindi abbiamo scoperto che il DNA ha inventato ben prima di noi quello che facciamo col computer, quando prendiamo una copia, la mettiamo da parte, no? Solo che lui muta anche la copia di backup. E poi l'altra cosa che mi piace molto, adesso si è scoperto che nel DNA junk ci sono anche vecchi geni dismessi, proprio come un garage. Non so, nel DNA degli uccelli ci sono ancora dei geni atavici che fanno crescere i denti, perché una volta gli antenati degli uccelli avevano i denti, oppure che fanno crescere la coda ossea, cioè lo scheletro che si avanza e dà origine alla coda. E quindi qualcuno sta pensando che se io adesso fossi capace di prendere un uccello, un pollo, e gli modifico quei geni lì e li riattivo, faccio un pollo con i denti, un pollo con la coda, viene fuori un pollosauro, cioè un pollo, un po' pollo, un po' dinosauro. Quindi io ho un po' di dubbi sul fatto che sia davvero opportuno farlo, però diciamo che
È
tecnicamente si può fare.
l'animale da compagnia definitivo, bel pollosauro. Senti,
Sempre
ma
che poi non finisca come in Jurassic Park, che poi si
esatto.
arrabbiano. Esatto.
Sì, tra l'altro ogni tanto nascono anche delle persone che hanno la coda, no? Io ho un amico a cui non era, tra l'altro era successo che era già quasi adulto, diciamo, giovane, aveva una ventina d'anni, non la coda, ma praticamente gli hanno detto che le erano spuntati i peli della coda senza l'osso e gli hanno tolto questo. Poi non si vedeva da fuori, però aveva avuto un dolore incredibile, all'ospedale gli hanno levato questa, diciamo, questi peli che si sarebbero dovuti attaccare alla coda, ma non c'era la coda, per fortuna, e c'erano solo i peli. Una storia assurda, insomma. Però,
Sì,
diciamo,
succede, non dico spesso, ma succede per esempio, soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo, nel feto e poi nei bambini che nascono appunto con queste caratteristiche. Succede praticamente che questi geni, questa è una cosa interessante, si spengono, si devono spegnere appunto perché dal punto di vista evolutivo la loro funzione è disattivata, sono dismessi. Però qualche volta, a causa di qualche difetto, di qualche promotore genetico che non si spegne, questi geni rimangono accesi e quindi il risultato è un atavismo, cioè un carattere atavico che si è spento nell'evoluzione continua a tornare fuori. E questo perché ricordiamoci che noi nel processo di sviluppo non ripercorriamo, però diciamo che abbiamo tutta una sequenza nel processo di sviluppo in cui certi geni si disattivano proprio come si sono disattivati nel corso dell'evoluzione passata, no? Quindi può succedere, non, niente di che, non vuol dire niente, fa
Certo.
parte di quella diversità individuale di cui parlavamo prima.
Senti, diciamo, l'oggetto con cui riflettiamo su tutto questo, sulla nostra condizione, sul nostro percorso, su dove andremo, è più difficile da capire, però insomma, sul nostro essere umano nel mondo è il cervello. Il cervello non sfuggirà, immagino, allo stesso problema dell'imperfezione, diciamo, o meglio, allo stesso principio dell'imperfezione.
Il cervello è, lo diceva la Rita Levi-Montalcini benissimo, un accrocco proverbiale proprio. Accrocco lei con quel suo linguaggio ottocentesco voleva dire una struttura accroccata, cioè che nasce dalla somma di tante parti un po' strane, messe un po' insieme, come disse François Jacob una volta, è come prendere il motore di una Ferrari e metterlo sulla carrozzeria di una 500 e sperare che funzioni tutto bene. No, non funziona tutto bene, scricchiola. E infatti il nostro cervello scricchiola, ci dà un sacco di problemi, è molto costoso, ed è anche molto fragile da tanti punti di vista. Ovviamente tutto ciò lo abbiamo tollerato e non solo perché è chiaro che ci dà invece una potenza di ragionamento, di calcolo, di immaginazione, di narrazione, no? Di evoluzione culturale che vale tutta questa fragilità, vale tutta questa imperfezione, soprattutto la plasticità. Perché nessun animale ha un cervello plastico come il nostro, che si sviluppa per 2/3 dopo la nascita. Cioè, è una cosa che non esiste in natura, no? In natura, quando uno scimpanzé nasce, dopo qualche mese già è arrivato al completamento dello sviluppo cerebrale. Solo noi abbiamo un cervello che ci mette così tanto tempo ad arrivare a maturazione. Questo, è ovviamente costoso, pericoloso, è una fragilità. Però è meraviglioso perché questo cervello è una spugna che impara tantissime cose, gioca, sperimenta, imita. Sta tutta lì, no? Il nostro segreto. Quello che a
Certo.
me piace è che la nostra forza sta in una fragilità, cioè è quella fragilità lì che ha determinato il nostro successo e la nostra creatività. Quindi il nostro cervello è estremamente imperfetto, ma ancora una volta è un accrocco creativo. Ti dico solo un'ultima cosa importante. Oggi, secondo alcuni neurofisiologi come Stanislav Dehn e altri, Dehn ha detto: secondo me non c'è nessuna parte del nostro cervello che si è evoluta per fare quello che fa oggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi oggi utilizziamo delle parti del nostro cervello che prima servivano a tutt'altro. E questo oggi lo troviamo confermato in tantissimi casi. Leggiamo e scriviamo con parti del cervello che prima, che anche servono per funzioni sensomotorie, per esempio. Oppure un lavoro bellissimo che è uscito da miei colleghi di Cambridge proprio qualche settimana fa, la dislessia, la difficoltà che alcuni di noi hanno nel processo di sviluppo di imparare a leggere e scrivere. Questi scienziati, i miei colleghi, dicono: guardate che noi fino adesso l'abbiamo trattata come una patologia, ma in realtà è semplicemente lo stadio evolutivo normale umano, perché leggere e scrivere non è una competenza per la quale si è sviluppato il nostro cervello. il nostro cervello ha imparato a riutilizzare alcune strutture già esistenti per leggere e scrivere. Quindi smettiamola di trattarla come una patologia, ma come una variazione popolazionale. È interessante questo perché è proprio quello che l'evoluzione ci insegna, no? La straordinaria plasticità del nostro cervello, quindi la capacità di riorganizzarsi continuamente.
Ma guarda, correggimi se sbaglio, ma sarebbe stato possibile, diciamo, teoricamente, per noi nascere, diciamo, con un altro percorso evolutivo ugualmente o anche più intelligenti subito, diciamo, in tempi molto più brevi, però il costo di questa cosa sarebbe stata essere molto meno adattabili, molto meno malleabili rispetto ai cambiamenti ambientali.
Esatto, molto meno plastici, esattamente. L'adattabilità vuol dire questo, no? L'adattabilità vuol dire che tu non devi aspettare i tempi lunghi dell'evoluzione darwiniana per mutarti, per modificarti geneticamente. L'adattabilità vuol dire che tu con lo stesso cervello puoi fare tantissime cose diverse, oppure col pollice opponibile puoi mandare gli SMS, puoi scrivere su Twitter, cosa ovviamente insensata dal punto di vista evolutivo. Nessuno oggi direbbe al voluto per mandare i messaggi su Twitter, però siamo capaci di
Certo.
farlo. Questo ti insegna una cosa fondamentale: nell'evoluzione l'origine storica di una struttura non necessariamente coincide con la funzione attuale. Questo è un altro elemento importante del bricolage evolutivo.
Ecco, proprio hai citato Twitter, no? Adesso io sono molto contento, di vivere, diciamo, in un punto del nostro percorso in cui, ci sono molte meno guerre tribali, non c'è la schiavitù, le donne vengono trattate meglio, insomma, tutte cose molto positive. Al tempo stesso, la tecnologia, dà la possibilità a chi vuole sfruttare l'imperfezione umana di avere una quantità di dati, una quantità di osservazione, una quantità, cioè il potenziale per la manipolazione è aumentato moltissimo nei secoli. E questo, è vero che ci adattiamo continuamente, eccetera, però forse è la tecnologia in questa quantità e poi nelle quantità che arriveranno in futuro rappresenta una sfida nuova, no, per la specie, credo.
Sì, sicuramente, proprio per le ragioni che dicevamo prima, se ci pensi, prova a inquadrarle un po' nel modello che io propongo sempre. Una tecnologia che evolve in modo così veloce è la regina rossa che a un certo punto deve correre perché attorno a sé la nicchia ecologica, che la nostra è una nicchia tecnologica, è andata avanti un sacco e quindi si trova un po' spaesata, si trova un po' in jet lag, un po' in ritardo, no? Cos'è successo? Solo che è lei che ha prodotto, la mente di altri che ha prodotto quelle tecnologie. Quindi questo è il primo fatto. Secondo, non meno importante, è che alla fine però il nostro cervello ha comunque dei ritmi evolutivi lenti rispetto a queste
Certo.
tecnologie. Quindi quello che secondo me sta succedendo adesso è che noi stiamo cercando dentro una nicchia ipertecnologica come è il web, quelle protezioni, quelle consolazioni molto tradizionali, molto antiche, che il nostro cervello ha sempre cercato, cioè la tribù. La tribù è il nostro luogo di elezione. Il nostro cervello si è sviluppato in una tribù, cioè una cerchia di persone tra le 75 e le 150, parenti, più amici, più conoscenti, una serie di relazioni, tutti piuttosto simili a te, la pensano tutti piuttosto nello stesso modo come la pensi tu, vivete nello stesso ambiente. Questo è il grande noi protettivo dentro il quale ci siamo evoluti per tantissimo tempo. E con tanta fatica, nell'ultimo, diciamo dall'illuminismo in poi, la nostra mente cominciava ad elaborare il fatto che dovevamo uscire da queste tribù, e allora avevamo fatto la tribù un po' più grande, la nazione, e poi la tribù un po' più grande, tutta la specie umana. Cioè stavamo piano piano, secondo me, imparando a capire
Sì.
che quel noi deve allargarsi un po' di più. Quello che io temo molto è adesso invece passiamo la nostra esistenza online e cosa stiamo facendo lì? Stiamo ricreando la nostra piccola vecchia tribù di una volta, la nostra bolla, tutti che la pensano come noi.
Ah, guarda, io sul rapporto fra, diciamo, modernità tecnologica, contemporaneità tecnologica e atavismo tribale, ho scritto il mio ultimo libro perché secondo me è un tema centrale,
Ah,
di questo
ok,
periodo
però devo
storico.
leggerlo, non lo conoscevo, devo leggerlo.
Volentieri, cioè, poi mi dici cosa ne pensi, sono curioso, perché secondo me è proprio un tema fondamentale, perché lo vedi che ci sono tutta una serie di comportamenti che sono proprio precivili, no? Da questo punto di vista io trovo anche molto interessante il legame, che è stato un po' un pretesto per scrivere il libro, che poi parla di tutt'altro, fra, non so se conosci questa storia, è molto interessante. Il primo investitore privato in Facebook, che era Peter Thiel, era un allievo di René Girard. a Stanford, ma non un allievo così a caso, è un allievo, diciamo, che ha poi ha creato una fondazione di studi girardiani, eccetera. Girard, come sai meglio di me, è teorico del capo espiatorio, come fondazione della civiltà umana, soprattutto in epoca tribale, insomma, poi non solo, però. E quindi è molto interessante che ti l'ha proprio detto, io ho visto certi meccanismi tipicamente girardiani all'interno di questi social network in divenire all'inizio, e ho capito, funzioneranno perché l'uomo è fatto così. È molto interessante, però l'uomo è fatto così, è un po' il discorso di prima, sì, è fatto così, però avevamo anche sviluppato tutta una serie di istituti nel tempo che ci aiutavano a contenere questa tribalità, non so, il giusto processo, lo stato di diritto, la democrazia, la pubblica opinione, cioè diciamo una sfera della pubblica opinione con diversità di vedute, eccetera, eccetera, che sono tutti istituti contrari al dominio della tribù, no? Che è super unilaterale, eccetera, eccetera, come sappiamo. Insomma. Quindi questo è sicuramente interessante e al tempo stesso è uno di quei discorsi proprio sul time frame un po', cioè i cambiamenti sono così veloci che non so se ce la facciamo ad adattarci in tempo per mantenere la nostra indipendenza, cioè diciamo quella componente di umanesimo che ci piace, no, riconoscere negli esseri umani, anche magari con un po' di ottimismo alle volte.
Sì, sono totalmente d'accordo con te, non sapevo ci fosse questa coincidenza di analisi, io la vedo dal punto di vista evolutivo ovviamente, ma quello che a me preoccupa molto, anche questo discorso che facevi dell'allievo di Girard, io conosco bene la parte di Girard, che ha anche degli elementi ovviamente inquietanti, ovviamente quella è una descrizione
non è scienza, diciamo è antropologia, quindi con i limiti.
Esatto, e cioè che la democrazia, e così come la scienza, il metodo scientifico, come dicevi giustamente tu, sono dei tentativi faticosi che noi abbiamo cercato di costruire lentamente, faticosamente, per contrastare questa attitudine tribale. E come tutti i comportamenti controintuitivi ce lo insegna l'evoluzione, sono reversibili, cioè sono sempre soggetti al rischio del tornare indietro. Quindi il fatto che sul web intenzionalmente ci siano delle dinamiche, cioè gli algoritmi, che cavalcano la tribù, non la tigre, ma la tribù, cioè cavalcano e sfruttano commercialmente il meccanismo del conformismo, dei bias di autoconferma, io lo trovo molto preoccupante, perché lì è un'autostrada, cioè lì vai a lavorare su un retaggio molto potente della mente umana, molto intuitivo, che funziona e funzionerà sicuramente e sta già funzionando tantissimo. Quindi bisogna fare un'opera di controinformazione, di resistenza potremmo dire, proprio per tenere alta la guardia sul fatto che avevamo conquistato dei noi un po' più grandi, e quindi bisogna civilizzare il web da questo punto di vista. E secondo me, ecco, come dire, bisogna lavorare anche su una leva proprio tecnica, per esempio l'algoritmo che continua a proporti delle scelte culturali, commerciali, sociali, limitrofe ai tuoi interessi, è deleterio, perché piove sul bagnato, e poi perché non ti permetterà mai di scoprire qualcosa di nuovo, non ci sarà mai serendipità, perché il paradosso che vedo io è, siamo partiti col web, che era fantastico, anarchico, tutte le informazioni, che bello, con tre click arrivo dappertutto, e adesso mi incanalano in una situazione in cui non posso più scoprire quello che non stavo cercando, che poi è la cosa più bella, esatto, dell'impresa scientifica, umana e conoscitiva.
Sai che c'è quella scena, Paura e delirio a Las Vegas, sia nel libro che credo anche nel film, a un certo punto quando Johnny Depp nel film, aiutami adesso, cioè Hunter Thompson guarda la finestra e gli sembra di vedere l'onda che è arrivata quasi fino a Vegas, l'onda della controcultura in quel periodo storico, eccetera, e poi si è ritirata, no, di fronte a questo ultimo bastione del capitalismo. Internet è successo qualcosa di simile un po' con la Silicon Valley, cioè è nato come esperimento, no, appunto anarchico ma anche cooperativo, eccetera, eccetera, ed è finito con vendere pubblicità sui social network, tenendo lì la gente il più possibile, no? E un altro, insomma, esperimento, insomma, non è ancora finito, però non si è messo benissimo. Non credo che nessuno degli appassionati, io non sono un appassionato di internet, però oggettivamente una delle grandi forze del nostro tempo va considerata, va un minimo studiata, Però non credo che nessuno dei o quasi nessuno di quei fondatori avessero in mente quello che poi è successo, no?
Sì, certo, è chiaro che il grado di intenzionalità lì non è che fosse un processo prevedibile, sicuramente. Però quello che io invece vedo che è sempre è ricorrente, se ci fai caso, una vecchia storia. Cioè tu a un certo punto capisci che c'è un retaggio intuitivo, naturale, e lo cavalchi per far soldi, lo cavalchi per avere potere, poi sostanzialmente è sempre stato così, no? Quindi noi sappiamo che nella nostra testa purtroppo c'è un retaggio che è sempre lì attivo, pronto a distinguere chi è come noi e chi è altro da noi, e io mi invento una retorica, una propaganda, dei meccanismi, un ambiente dove ti faccio stare e dove confermo continuamente questo tuo retaggio consolatorio intuitivo. E intanto ti spenno, ti rendo mio suddito e ti faccio pagare un sacco di soldi. Questo, però ecco, il vantaggio nostro, un elemento di ottimismo, è che noi lo sappiamo adesso, però sta cosa, questo meccanismo lo conosciamo e quindi possiamo provare a smontarlo e contestarlo.
Sì, cioè, bisognerebbe agire, come dicevi giustamente tu, molto giustamente tu prima, proprio sugli algoritmi, però queste sono black box che non si fanno indagare perché il loro... argomento che ha anche una sua validità, diciamo, il loro valore sta nell'algoritmo nascosto e quindi ovviamente non cederanno molto facilmente, no? Quindi è una situazione non semplicissima, perché la soluzione dovrebbe essere in larga parte tecnica, credo, perché altrimenti vengono disposte delle forze che sono veramente troppo forti per noi, agiscono proprio sul nostro cervello atavico, non è facilissimo contrastarle in maniera rilevante, collettiva, no? Cioè, bisogna agire proprio sulla tecnologia. Adesso non mi sembra ci siano ancora le condizioni, cioè, forse a forza di parlarne nel mondo si creerà una sensibilità. Magari è come il discorso di inquinamento: nei 50-60 nessuno pensava che esistesse neanche una cosa chiamata inquinamento, no?
Sì, sì, penso che sarà, spero, una questione di evoluzione ancora una volta della sensibilità. Quindi noi abbiamo fatto con Marco Paolini, quando abbiamo fatto la Fabbrica del Mondo, abbiamo fatto questa provocazione facendo vedere una trasmissione televisiva che la RAI mandava alla fine degli anni 60, l'amico degli animali, e c'erano delle scene pazzesche di questo che manipolava i coccodrilli, li toccava, li girava, faceva vedere come la parte sotto era quella perfetta per fare le borsette, poi aveva un
ma vivi?
Sì, sì, certo.
Vabbè,
sì,
era quello... studio. Ah, in studio, ma non era quello che poi è morto ucciso dalla manta?
No, era molto tempo prima.
Ah, ok.
E poi avevo un aiutante inserviente di studio che era di colore ed era vestito come un vecchio...
Vabbè, sì, sì.
Cioè, noi con Marco Paolini ci siamo detti, se uno oggi facesse una trasmissione televisiva, non dico sulla RAI, ma su qualsiasi canale, ci sarebbe un'interrogazione parlamentare, cioè sarebbe uno scandalo. Quindi, okay. Per tante ragioni. Quindi... è chiaro che la sensibilità muta. Il problema che mi angoscia un po' è sempre i tempi, cioè quanto ci vorrà prima che la nostra sensibilità muti e si intervenga un po' su quelle tecniche dell'algoritmo che dicevi tu. Io, forse a differenza tua, nutro una... cioè, non fiducia, penso che a un certo punto l'intervento pubblico, la collettività, possa favorire, quindi la politica, possa favorire quel cambiamento. Cioè,
no,
cominciare a farsi delle domande banali, tipo, ma tu le tasse, dove le paghi? Qual è il ritorno sociale del lavoro che fai tu? L'algoritmo lì, come funziona? Perché stabiliamo per legge che deve essere trasparente quello che stai facendo. Cioè, non so, forse un giorno arriveremo a questo.
Sì, si spera, diciamo, ma io non sono così, non so se ti ho dato questa impressione di negatività assoluta, no, penso che sia molto difficile. Penso ad esempio che questo che hai citato tu delle tasse è stato uno dei problemi originali, perché gli ha permesso a questa società di accumulare delle ricchezze che li hanno resi ulteriormente al di sopra della legge per molti versi. Oggi la cosa che a me preoccupa di più di questo processo, che deve sicuramente passare dalla politica, è che tu per vincere le elezioni hai bisogno di passare da questi canali. Se loro ti chiudono il rubinetto, tu non esisti più. E questo è un problema non da poco. Senti, ma invece l'ultima domanda, che è una questione più filosofica, no? In un certo senso, comunque internet, non solo i social network, ma noi oggi viviamo in un sistema, in una sovrastruttura che ha moltiplicato le immagini, no? Ed è vero che le immagini sono sempre esistite, o meglio, da un certo momento in poi sono esistite nella storia dell'uomo, no? E sono andate mano a mano moltiplicandosi dai dipinti nelle caverne, poi alle icone sacre, poi ai giornali, eccetera, eccetera. Innanzitutto, come nasce questa cosa? Cioè, abbiamo delle informazioni su perché a un certo punto ci mettiamo a dipingere sui muri delle caverne? O no?
Ma sai che no, in realtà, questo rimane ancora uno dei grandi enigmi dell'evoluzione umana, perché non torna nei conti, nel senso che tutte le ipotesi che abbiamo fatto hanno un sacco di punti deboli. Per esempio, beh, innanzitutto abbiamo sfatato un sacco di dogmi che ci hanno insegnato a scuola, che erano sbagliati, tipo che l'arte rupestre e le prime immagini nascono in Europa. Non è vero, sono più antiche, sicuramente c'erano già in Asia e probabilmente sono nate in Africa e sono state portate fuori da una migrazione umana di Homo sapiens molto prima di quanto non si pensasse. Quindi pensiamo che sia un comportamento fortemente legato proprio alla nascita della intelligenza simbolica umana, come dicevi tu, cioè l'esternalizzare su una parete l'immagine di un animale, per esempio. Questo è qualcosa di molto antico, associandolo a dei segni astratti, che non capiamo cosa diavolo volessero dire, delle linee incrociate, dei puntini, cos'erano, dei conti, erano delle... un po' dopo trovi dei segni regolari 7x4, quindi forse erano i cicli lunari o il ciclo mestruale femminile, che è molto interessante perché vuol dire che mi sto facendo delle domande sulle regolarità che vedo nella natura davanti a me. È il primo embrione della scienza, praticamente. Però anche lì si era detto, girardianamente, mettiamo gli animali sulla parete perché li consideriamo simbolo di qualche cosa, oppure perché li vogliamo ringraziare per la caccia. Però non funziona perché raramente sono gli animali che si mangiavano, quindi evidentemente erano degli animali ai quali questi esseri umani attribuivano un altro valore. Poi erano fatti in luoghi inaccessibili. Uno potrebbe dire, caspita, se voglio fare una cosa del genere la faccio su una parete e la vediamo tutti e facciamo un rito, no? Per arrivare a vederli dovevi infilarti dentro un cunicolo, dovevi fare tutta una serie di operazioni complicate e poi a un certo punto, magari alla luce delle torce, vedevi questi animali. Quindi perché? Perché questo? Perché questa intermediazione? Quindi qualcuno pensa che avesse un significato rituale, proto-religioso di quella comunità. Però quando li facevano c'erano presenti anche le donne e i bambini, quindi era comunque con quelle mani che dicevano, l'ho fatto io, ma ci sono anche delle mani di bambini, quindi vuol dire che era
Tra l'altro,
un
scusami,
atto sociale.
questa cosa delle mani è una cosa che ritorna in diverse grotte di questo
Sempre.
genere in punti totalmente diversi del mondo, no?
Completamente diverse. Si le trovi a Sulawesi e poi dopo qualche migliaio di anni le trovi a Chauvet, ad Altamira. Anche quello, perché? Torniamo al tema di prima, cioè esseri umani, gruppi umani, indipendentemente gli uni dagli altri, si sono messi a fare le mani. O, come secondo me l'ipotesi corretta, è perché in realtà sono gli stessi. Sono usciti dall'Africa, arrivano in Asia, poi arrivano in Europa, ma lo facevano già prima. E quindi si portano dietro quel comportamento. Ecco perché tu lo trovi in Asia e lo trovi anche in Europa, perché è un processo migratorio, è un'espansione endemica. Quindi per rispondere alla tua domanda, la risposta è non lo sappiamo, non ci capiamo molto, nel senso che... dico solo un'ultima cosa che a me intriga moltissimo, perché non ci sono esseri umani all'inizio? Cioè tu sei un artista paleolitico, sei capace di farmi un rinoceronte lanoso, mi fai vedere il pelo con i movimenti mentre corre, mi fai vedere la gobba, mi fai vedere, addirittura mi fai vedere la prospettiva, perché quello davanti è più grande, quello dietro è un po' più piccolo, cioè tu sei così bravo e quando mi devi fare un essere umano mi fai tre stanghette e un cerchio. Perché? Perché tu che sei così bravo a farmi un rinoceronte, quando devi fare un essere umano, cioè devi fare te stesso, lo stilizzi in quella maniera lì? Questo per me resta un mistero insondabile, quindi non lo sappiamo
Qualcuno
sostanzialmente.
potrebbe dire in maniera, no, anche un po' negativa che quando inizia l'autocoscienza sta già iniziando la decadenza. Cioran diceva che la civiltà va dall'agricoltura al paradosso, no? E quindi
Certo.
probabilmente prima si vedeva l'animale e poi mano a mano abbiamo cominciato a vederci noi. Però la cosa interessante è anche appunto che si potrebbe leggere questo percorso anche come una grande migrazione dalla realtà all'immagine, perché adesso noi viviamo il mondo di internet, ma fra pochi anni potremo vivere proprio il mondo, appunto il metaverso, se non sarà, diciamo, quello progettato da Zuckerberg, potrebbe essere un'altra realtà di quel genere, però è anche un po' una grande transizione dalla realtà fisica all'immagine, che adesso ha preso un andamento, come spesso succede con le tecnologie, molto più ripido. Però non so se hai riflettuto un po' su questa cosa.
Sì, non c'è dubbio, ma lì, sai, la nostra comunque resta un'intelligenza visiva, quindi è chiaro che noi proiettiamo su quell'immagine una condensazione di significati fortissimi, quindi io credo che questo succederà, lo vedi anche oggi nei progetti di comunicazione anche della scienza più efficaci, e non c'è dubbio, il mix tra un racconto, quindi quella intelligenza narrativa che dicevo prima, e un visual, che può essere una grafica fatta bene, può essere una sequenza di immagini, può essere una scenografia, ha una salienza, diciamo noi, cioè ha una capacità di rimanere memorabile che non ha confronti. Quindi secondo me, anche qua è strano, perché in fondo stiamo tornando a capire quali sono le origini delle nostre attitudini più profonde, evolutive. Cioè noi ascoltiamo storie e abbiamo occhi che visualizzano. E a me impressiona sempre tantissimo, lo vedi continuamente nei bambini, la capacità di attenzione che loro hanno quando uno comincia a raccontare una storia e quando i loro occhi visualizzano delle immagini. Cioè lì c'è qualcosa di profondissimo che tra l'altro è stato confermato recentemente, è molto simile a come funziona la mente degli scienziati più creativi, che arrivano alle scoperte più creative attraverso metafore, analogie, cioè con la narrazione, sì, e con la visualizzazione. Come diceva un grande matematico del passato, i problemi nella scienza non si risolvono, si vedono. Le soluzioni ai problemi non si trovano, si vedono. A un certo punto la vedi. Questo mi colpisce sempre molto, questa cosa.
Ah sì, assolutamente. Va bene, Temo, ti ringrazio. So che sei sempre molto occupato, quindi grazie mille del tuo tempo. È stata una bella chiacchierata. Trovate
Grazie a
tutti i
te.
tuoi libri sotto nella directory. E niente, buon lavoro e grazie ancora.
E alla prossima puntata, volentieri, quando vuoi.
Ok. Ciao, ciao, ciao.
A presto.
Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a Odio, alla nuova edizione di Lascia stare la gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter, per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulla piattaforma da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!